Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Entrò in una casa e di nuovo si radunò molta folla. L'Evangelista Marco nota continuamente che la gente gli correva dietro. Dice: tanto che non riuscivano neanche a mangiare, erano continuamente pressati dalla gente. Ma fin dove arriva allora Gesù al cuore delle persone? Certo che tanti lo seguono e vediamo anche oggi, parti del mondo, anche da noi, almeno in alcune circostanze, si vede come Gesù rappresenta veramente il punto di unità, di attrattiva. Ma osservate cosa capita attorno a lui. Intanto i parenti, i familiari, quelli che lo conoscevano, vanno per prenderlo, dicono addirittura: è fuori di sé, ha dato di matto. Non è più quello di prima, infatti non è più quello di prima, nel senso che erano abituati a vedere il falegname, il bravo ragazzo, il bravo giovane, il bravo uomo. E questo invece che dice queste cose, ma dove le ha imparate? Che fa questi miracoli, ma da dove gli viene questa potenza? E dicono: è fuori di sé. Gesù è veramente eccezionale, così fuori del normale, che si rischia di dire: è matto. È matto. Fuori di sé significa: è matto. Una cosa che colpisce molto ogni volta che si arriva a questo punto del Vangelo, Gesù veramente si presenta in modo sconcertante. Ma poi ci sono gli altri, sono quelli che vengono da Gerusalemme e vogliono indagare, una commissione di inchiesta, vediamo cosa capita, vediamo chi è costui. E qui è proprio una opposizione diretta, dicono: quello che fa lo fa perché è indemoniato, lo fa perché è come fa Gesù. Gesù dice: ma sentite, ma se io sono indemoniato, perché dovrei scacciare Satana? È impossibile. Satana non scaccia se stesso, non va contro se stesso. Proprio un argomento folle quello di questa gente che si oppone. Ma vediamo così, da una parte la vicinanza a Gesù, dall'altra la lontananza. la lontananza, la distanza da Gesù, proprio la distanza. Se osserviamo bene, questa distanza è cominciata da molto lontano, è cominciata molto prima la distanza da Dio. Non è semplicemente perché lì a Cafarnao arrivano gli scribi del Tempio, i suoi non lo capiscono. Questa distanza è cominciata da molto tempo prima. Abbiamo letto la prima lettura, avete notato? Avete notato la prima lettura? La prima distanza da Dio, quando l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, dove dice, se mangio questo frutto divento come Dio, divento potente, conosco il bene e il male, posso fare quello che voglio, decido io. E comincia proprio la distanza. Il Signore chiede, dove sei? Io non lo trovo più. Ho udito la tua voce, dice Adamo, e ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Si nasconde all'occhio di Dio, come uno che si vuole nascondere all'occhio della madre. È possibile scappare dall'occhio della mamma che ti vuol bene, che magari ti aiuta. Ecco, la prima distanza da Dio, l'accusa reciproca alla donna, a Satana, eccetera. E la lontananza da Dio, possiamo dire che la lontananza da Dio comincia nel nostro cuore, quando pretendiamo di dettare legge a Dio, quando pretendiamo di fare da soli. Allora, volevo fare un accenno a quel documento sulla santità, ve l'ho citato tante volte, l'abbiamo letto per tutto il mese di maggio, un pezzettino, ogni sera, dove il Papa dice che noi cristiani, noi che veniamo a messa, noi vicini, rischiamo di allontanarci da Dio per due motivi, in due modi. Dai, lo chiama con due parole un poco difficili, le ripeto, vediamo se le spieghiamo come il Papa. Dice, ci allontaniamo da Dio per una forma di gnosticismo. Cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che sappiamo tutto noi, che di noi siamo bravi, siamo intelligenti, sappiamo noi che cos'è il cristianesimo, lo possiamo insegnare anche a Dio che cos'è il cristianesimo. Basta sapere le cose e siamo a posto. Gnosticismo, gnosi, conoscere, sappiamo tutto. Poi magari alcuni sembrano sapere più degli altri e ti incantano perché sanno tante cose. E la loro vita però dov'è? Allora ci allontaniamo da Dio per una forma di gnosticismo, come se il cristianesimo fosse solo sapere le cose. Io so di più di te, quindi sono più cristiano di te. E l'altra forma, dice, di allontanamento da Dio è il pelagianesimo. Cos'è questa roba? Pelagianesimo viene da uno che si chiamava Pelagio, era al tempo di Sant'Agostino, quindi nel IV secolo, nell'Africa settentrionale, e Pelagio era un monaco molto bravo, che si impegnava molto, e diceva, io con le mie forze posso fare tutto, non occorre la grazia di Dio, basta che mi impegni, e allora si meravigliava che gli altri non si impegnavano, che gli altri magari cedevano, anche lui poi cedeva. Il pelagianesimo è la pretesa di mettere a posto tutto con le proprie forze, ce la faccio io. E a volte anche si scoraggia, perché si accorge che io non riesco a fare tutto, non sono poi così bravo come penso. Devo piuttosto affidarmi alla grazia di Dio, se voglio essere bravo. Non è che basta il mio impegno, è l'affidamento alla grazia di Dio, altro che le mie forze, la mia bravura, io sono più bravo degli altri, gli altri non valgono nulla. Ecco. Anche in questo modo ci si allontana da Dio, con la pretesa di sapere tutto io, con la pretesa di essere bravo a fare tutto io. Gnosticismo, pelagianesimo, lo potete rileggere queste cose qui proprio nell'invito alla santità che il Papa ci fa, e Gaudete et exultate, quel libretto che sto dando anche a varie persone. Ecco, vedete, Gesù alla fine dice avvicinatevi a me. Ed è una cosa così sorprendente che Gesù ci dice avvicinatevi a me, perché noi siamo abituati a vedere nel Vangelo che Gesù dice agli Apostoli siete miei amici, poi va in casa di amici, proprio Gesù è una persona che frequenta proprio le case degli uomini, delle donne, le famiglie, si trova con gli Apostoli, vive praticamente con loro, va in casa di Marta, Maria, Lazzaro, ha amici, potremmo dire, di qua di là, a Cana, il fariseo, la Maddalena, tante persone, proprio Gesù tratta le persone come amici. Ma qui si fa un passo ancora più avanti, perché Gesù non dice soltanto voi siete miei amici, ma siete miei familiari, perché, osservate, arriva la mamma di Gesù, quindi Maria, arrivano i familiari e gli dicono: guarda, sei qui tua mamma, sono qui i tuoi fratelli. Sapete che per fratelli si intende tutto il parentato, proprio i familiari. Non c'era una parola che distingueva fratelli, cugini, e i fratelli erano il clan familiare, erano tutti fratelli e sorelle. E Gesù dice sorprendentemente: mia madre, i miei fratelli, questi qui che mi stanno ascoltando, questi qui che stanno facendo la volontà di Dio, questi sono per me. Ecco, mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Gesù si chiama essere suoi familiari. Allora io dico, Gesù vuole che io sia suo familiare, proprio vicino al suo cuore. E per me Gesù è familiare. Oppure una persona ancora distante, una persona difficile, una persona che non capisco, una persona di cui non so nulla. Capite? Gesù familiare. Di un familiare tu sai tutto. Vedi, sai quando ha mal di testa, sai quando sta bene, quando sta male. Ti fidi di lui. Ecco, familiare. Gesù familiare. Guardate, la familiare implica proprio l'affetto, anche l'affetto. Questi giorni, sapete, ieri abbiamo celebrato la festa del cuore di Gesù. Oggi è la festa del cuore di Maria. Cuore significa che ti ama. Non è soltanto un sentimento, è proprio un'attenzione, una cura. Ecco, familiari di Gesù. Guardate, ieri sera, sapete, abbiamo fatto quel momento di preghiera nella cappella del Santissimo. Non c'era tantissima gente, però mi sono meravigliato di una cosa. Io pensavo che la cosa durasse un'oretta, così dopo non verrà più nessuno. Ho visto poi entrare una famiglia, due famiglie, una persona, fino abbastanza tardi nelle ore. Dico, ma guarda, questo desiderio di stare con Gesù, di stare vicino a Lui, come si sta con i familiari, di stare davanti al tabernacolo, nel silenzio, nell'ascolto della Sua parola. Dico, ecco, guarda, guarda, è proprio un'attrattiva. Allora mi sono venuti in mente alcuni ragazzi, alcuni giovani, è venuto in mente Nennolina, sapete, quella bambina piccola, 6-7 anni, che andava a bussare a Gesù nel tabernacolo, che ha voluto fare la comunione a 6 anni, morta poi a 7 anni, ma con un desiderio grandissimo scriveva le letterine a Gesù. Poi mi è venuto in mente Rolando Rivi, quel seminarista che è stato ucciso, perché proprio era un seminarista, era un futuro prete, quindi facciamo fuori il prete, e lui studiava, lui giocava, lui voleva essere di Gesù. Io sono di Gesù. Questa era la sua fotografia, la sua identità. Mi è venuto in mente Carlo Acutis, che l'ho citato anche l'altra volta, quel ragazzo di 14 anni che era proprio innamorato dell'Eucaristia. Ecco, gli amici, familiari di Gesù. Ma dico, io guardando questi ragazzi dico, ma io sono così, vorrei essere proprio così, amico, familiare di Gesù. Allora concludiamo dicendo, fissiamo lo sguardo su Gesù. Noi fissiamo lo sguardo su tante cose, su persone, su televisioni, su cellulari, sì. Fissiamo lo sguardo su Gesù. C'è l'estate, avremo forse più tempo, non so io, più distensione, tante chiacchiere, tante storie, tanti intrighi, tanto tempo perso, speriamo di no. Fissiamo lo sguardo su Gesù. Amici e familiari, vedete la gente che l'ha rifiutato, la gente che gli si è stata fuori testa, la folla che lo seguiva, i familiari di Gesù. Voi siete, ecco, mia madre e i miei fratelli, chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre. Non c'è cosa più bella che Gesù ci possa dire con questo Vangelo e in tutta la nostra vita.